Le 8, 18 minuti e 32 secondi di lunedì 30 novembre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Questa è la terza parte di 24 mattino. Alle 8.35 avremo ospite il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, e poi sarà con noi Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, per fare il punto anche sulle misure sanitarie in arrivo. E come sempre a quest'ora è il momento di un punto con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. E senti, ti hanno già chiamato per le nuove task force, quelle per decidere come spendere i soldi europei?
Non ancora, ma tengo il telefono libero perché credo che sarà una cosa a minuti. Oggi è il momento di massima gioia, perché quando il presidente Conte pensa a fare una task force, queste gigantesche imprese, vuol dire che il morbo si è attenuato. Insomma, il più chiaro indice dell'attenuazione del morbo, a suo giudizio, è che arriva il momento di fare le task force, gli stati generali. E poi questa task force di oggi è veramente una cosa di carattere egiziano, gigantesca, una piramide di paura, direi, dove al vertice c'è lui, poi ci sono tre ministri. Lui lo specifica benissimo in un'intervista a Monica Guerzoni sul Corriere. Ci sono tre ministri, Gualtieri e Patuanelli, e Amendola invitato come referente, sì, a Bruxelles. Non capisco perché non ci possa mettere Amendola invitato, insomma, quello deve sempre bussare alla porta e chiedere: ma posso, oggi è il giorno? Poi sotto questi tre ci sono sei manager potentissimi, sì, e sotto ognuno di questi sei manager 50 tecnici, per cui 300 tecnici.
50
tecnici,
no, ma dico 50 tecnici che poi avranno i loro sottoposti, immagino, cioè un'estensione totale.
Ogni tecnico avrà una responsabilità, quindi può essere una cosa 300, potrà investire 1800 persone, forse già 2000. Quindi è una grande piramide, non è la task force dell'altra volta, e spero bene, data la fiducia che lui dimostrò nella task force, che gli uomini della precedente task force siano coinvolti anche in questa, se no è un segno di disprezzo. Vittorio Colao, per esempio, che tra l'altro è un grandissimo manager, che è stato il capo della precedente task force, me lo immagino quantomeno come uno di quei sei manager, no? Perché che devi trovarne ogni volta di nuovi. Non ti dico, nel mondo dei manager c'è già una ressa per entrare a far parte di questa,
oppure,
di questo organismo,
oppure Paolo, per fuggirne, visto come è andata con Colao, che poi il suo rapporto sostanzialmente ignorato.
Lasciami essere cinico: quando tu entri in questi organismi, poi c'è sempre qualche piccolo risarcimento dopo, entri in un albo che poi ti assegnano qualcosa, che ha una segretaria, una macchina. Adesso io penso che questi siano tutti eroi, tutti a 300, che pensino solo al bene, a come far ripartire l'Italia, così. Però qualcuno di loro può essere uno che la moglie lo incita: dai, vai, vai, è il momento buono, finalmente te l'hanno riconosciuto. E comunque
o il marito che incita sì, lei. Sì.
Ma sai, dico la moglie perché normalmente poi queste cose vengono sempre fatte che il rapporto è 19-1 uomini e donne. Sì. Tant'è che nella task force, ricorderai, ci fu un secondo momento dove dovettero infilare a calci delle donne per così ribilanciare il rapporto di genere. E insomma, non lo so, non so se è il caso. Vedo che negli altri paesi non si fa così, però in Italia noi prendiamo tempo, perché poi questo occupa i media, occupa i giornali, tutti stanno a guardare chi è entrato e chi non è entrato, gli esclusi dalla task force, a vedere quali di questi membri della task force ha precedenti politici, sì, cioè se ci sono criteri di lottizzazione. Insomma, è una cosa, non so se è allegra per il paese, però divertente per i media che se ne occupano e hanno pagine e pagine da scrivere e fotine da esibire.
Da esibire, sì. Qualche ascoltatore già ci scrive: erano 300, erano giovani e forti. Vabbè,
non continuare perché così la butti a ridere da subito. Noi invece esprimiamo massima fiducia
nei 300 delle Termopili
perché vogliamo dirla tutta. Se vara un'operazione del genere, vuol dire che la vara col consenso del capo dello Stato, ben inteso. Cioè, se il capo dello Stato gli avesse detto: ma che schifo, basta, task force e stati generali non se ne può più, fai le cose che devi fare e non rompere più di tanto. Quindi anzi, siccome immagino che o direttamente dal capo dello Stato o da ambienti del Quirinale qualcuno avrà segnalato in queste settimane: ma ci sarebbe il tizio che è così adatto, quest'altro. La task force serve anche ad appagare questi suggerimenti e a infilare nomi suggeriti dal Quirinale, eventualmente suggeriti dal Quirinale, e anche a neutralizzarli, perché chi entra in queste esperienze in genere ne esce, come tu malignavi l'altra volta.
Un posto lo trova sempre. Sì, Un posto lo trova sempre,
però non è un posto di primo piano. Sono tutti potenziali rivali di Conte, che non si abbassa bene, tant'è che i partiti insistono, a mio avviso inspiegabilmente, per il rimpasto. Tutti dicono di no, ma lo premono, rimpasto. Ora, questo del rimpasto è veramente un giochetto insopportabile. A me non è mai capitato di entrare in un bar e di sentire qualcuno che dicesse: qui ci vorrebbe un bel rimpasto. Mai. Cioè, ho sentito dire gente: viva Conte, ho sentito gente dire: Conte, non vedo l'ora che se ne vada, ma di un'esigenza di rimpasto, cioè di mettere un ministro al posto dell'altro, due vicepresidenti del Consiglio, cambiare al tal di Castero. Questa è un'esigenza di riequilibrio del potere tutta politica, tra l'altro molto minacciosa. Infatti Conte non la vuole, perché è molto minacciosa, perché chi dice rimpasto dice che cambiamo le carte e spera forse che Conte cada in un'occasione di questo tipo, e per questo Conte non lo vuole.
E tra l'altro, ad agitare le acque della maggioranza, Paolo, c'è anche la questione della patrimoniale. C'è questa proposta arrivata da Leu e da un pezzo del Partito Democratico di, appunto, varare una patrimoniale, quello che chiamano un contributo di solidarietà, a partire dai 500.000 euro di patrimonio, casa compresa, e a salire, ovviamente.
Orfini, alcuni dirigenti del PD chiedono la patrimoniale insieme a Leo. Guarda, va benissimo la patrimoniale, in certi momenti drammatici ci sta. Solo noto la contraddizione che da una parte discutono di abolire le tasse per mezz'anno, per un anno a tutti, e dall'altra della patrimoniale dovrebbero avere una linea di intervento un po' più coerente. Se loro vogliono dare una sensazione al paese di alleviamento, è un bene, ma se intervengono in alleviamento e nello stesso tempo la patrimoniale, poi si dice la patrimoniale per i ricchi, ma la patrimoniale, come è noto, quando arriva colpisce tutti, cioè o ne colpisce tantissimi, non è una patrimoniale che colpisce solo i paperon de paperoni. È una tassa sulla casa, colpisce i possessori di casa, che, come è noto, oppure conti in banca che sono superiori a una determinata cifra. Ma in generale la patrimoniale è una scure più affilata di quello che la gente pensi. Conte comunque ha anche i suoi guai, perché c'è una svolta nel caso di Olivia Paladino. Come voi sapete, la sua fidanzata avrebbe usato la scorta personale per metterla al riparo da dei fan che la inseguivano, anzi dalle iene, che non si può chiamare fan. E questo non sta bene, non si usa la scorta del Presidente del Consiglio per proteggere la fidanzata, e alcuni sollevano, insomma, sollevano un caso e potrà avere delle conseguenze questa storia.
Vedremo, intanto è indagato Conte per questo. Paolo, a proposito di questioni correlate alla politica, non so se hai visto che oggi, per citare un giornale, Il Fatto Quotidiano, notoriamente piuttosto duro con Matteo Renzi, oggi ci racconta di una vicenda industriale, è quella di Alitalia, che dice, secondo Il Fatto Quotidiano, è stata svenduta, è stata spolpata per regalarla agli arabi. Si apre un'altra, no? Si torna a riaprire un'altra questione, che è quella della ex compagnia di bandiera.
Mi ha allarmato, come? Perché ho letto che è stata aperta un'indagine contro, non contro Renzi, contro il quale si avventa Il Fatto Quotidiano, ma contro Montezemolo, gli ex amministratori delegati Silvano Cassano e Mark Cramer, Cramer Ball, fino all'ex numero uno di Etihad James Hogan, al commissario liquidatore Enrico Laghi, e soprattutto ho letto che se ne occuperà stasera Report, e quando se ne occupa Report, poi il giorno dopo, domani, sui giornali probabilmente vedremo qualche fuoco d'artificio. Insomma, una bella storia questa di Alitalia, collegata tra l'altro, se vuoi, idealmente all'Ilva, altra vicenda eterna, su quale ho da proporti il solito giochetto dei tempi.
Perché
leggo sul Messaggero che l'intesa va ai tempi supplementari, così la chiamo.
Basta.
Molto elegante. Cioè, dovevano firmare entro il 30 novembre, però prorogano i termini per la sottoscrizione del patto all'11 dicembre. Adesso ti esorterò a contare i giorni da qua all'11 dicembre, voglio proprio vedere. Tra l'altro, la storia dell'Ilva è sotto la supervisione di un altro super 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 esperto, che è Arcuri, che fra le mille questioni che gli sono state affidate c'è anche l'Ilva. E beh, lì ci divertiamo.
Divertiamo. 11 dicembre, io me lo segno, 11 dicembre. Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao. Le 8:35 minuti e 2 secondi, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta. Buongiorno Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, benvenuto ai nostri microfoni, Tridico, eccoci.
Buongiorno a voi.
Partirei dalla cassa integrazione, da tutte le polemiche che ci sono state nelle settimane scorse e la questione dei numeri, di a quante persone la cassa integrazione non è arrivata. Ci fa innanzitutto un punto sui numeri che avete voi al momento, Tridico?
Certamente, grazie. Sono numeri che pubblichiamo ogni due settimane sul nostro sito ormai da tempo. I lavoratori che noi abbiamo pagato sono 6,6 milioni di lavoratori da marzo in poi, per un totale di prestazioni di 24,8 milioni. Cioè a dire, ogni lavoratore ha ricevuto più mensilità da marzo a oggi. 3,5 milioni di questi 6,6 milioni sono stati pagati direttamente all'INPS e 3 milioni circa sono stati pagati anticipati dalle aziende conguagliate a contributi. Chi è che non ha mai ricevuto nulla? Si tratta di uno 0,2% di lavoratori, purtroppo, per i quali veramente non c'è affatto. Abbiamo una task force concentrata su cercare di sviscerare le motivazioni.
Anche voi, Presidente, avete una task force? No, scusi, perché in questi giorni...
Noi da marzo abbiamo spostato decine e decine di lavoratori che si occupano di entrate, di pensioni, piuttosto sulla priorità del paese in questo momento, cioè sulle prestazioni, sulla cassa integrazione, non è assolutamente una novità, anzi. Questa task force cosa fa? Cerca di sviscerare codice fiscale per codice fiscale quelle 3.000 persone che non hanno mai ricevuto. Le posso raccontare un aneddoto? Qualche giorno fa
sono 3.000, quindi il numero assoluto è 3.000 persone che non hanno mai ricevuto nulla.
Molto spesso non sono pagabili. Questa task force va a sviscerare errori su IBAN, su settimane in cui le casse integrazioni sono state usufruite, oppure sui codici fiscali, e abbiamo bisogno di un'interlocuzione continua con le aziende per risolvere questi problemi. La maggior parte dei casi si concentra su casse integrazioni nel settore ristorazione, purtroppo nel settore come dire, che non ha mai avuto in precedenza la cassa integrazione, grazie alla cassa Covid l'ha avuto. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che è un settore che da sempre non è abituato nemmeno a fare la domanda della cassa integrazione. Noi stessi nel gestire questo tipo di lavoratori, sì, abbiamo avuto all'inizio difficoltà, abbiamo formato molti dipendenti, ma immagini lei appunto consulenti o aziende di quel tipo di settore che non hanno mai lavorato una pratica di questo tipo. In alcune regioni del sud, ad esempio, negli anni, in tutti gli anni in cui la cassa integrazione è esistita, alcune sedi dell'INPS non avevano mai ricevuto una domanda di FIS, cioè una domanda di integrazione salariale, nessuna, nemmeno una. Oggi noi abbiamo ricevuto 13 però, volte in più le domande di cassa integrazione degli anni precedenti.
Però Presidente,
oggi statisticamente non ce ne sono persone che non hanno mai avuto la cassa integrazione.
Sì, però Presidente, oltre a quei 3.000 che ci diceva, che sono chiaramente un incaglio problematico, ci sono tutti quelli che la cassa integrazione l'hanno vista magari una volta e poi non più, o due volte e poi non più. Ci scrive un ascoltatore,
sì,
le faccio un esempio. C'è un ascoltatore che ci dice: sono un artigiano, il mio unico dipendente ha avuto la cassa a maggio e poi non ha più visto la cassa integrazione.
Grazie di questa domanda. L'artigiano di cui parla sicuramente non può ricevere la cassa da IMSS, ma dal suo fondo artigiano. Lei deve sapere che oggi esistono 23 fondi di cassa integrazione, molti di questi. Alcuni di questi due sono ministrati, e quello che ha citato lei, il fondo artigiano, non lo gestisce l'INPS, quindi quell'artigiano che aspetta la cassa integrazione sta sicuro che non la riceverà mai da l'INPS, perché non lo gestiamo noi, ha capito? Si crea sempre questo equivoco per cui l'INPS ancora deve pagare la cassa integrazione, il che, mi permetta, è falso. Nel caso dell'artigiano deve andare al fondo degli artigiani proprio a chiedere la cassa integrazione, così come sono ministrati. Noi ci occupiamo di circa 14 milioni di individui a cui abbiamo pagato la cassa integrazione. Quel residuo, quelle migliaia, molto spesso non sono nemmeno di competenza, come nel caso esempio che ci ha fatto lei in questi minuti, non sono nemmeno di competenza.
Quindi non avete nulla da rimproverarvi su questo?
No, assolutamente. Nella prima fase abbiamo avuto una difficoltà enorme, umane. Abbiamo fronteggiato per la prima volta nella storia della Repubblica prestazioni per 14,5 milioni di individui, che si aggiungono ai 43 milioni di utenti, di aziende, di prestazioni che ordinariamente gestiamo. Se facciamo una somma tra 43 e 14, raggiunge una cifra che è molto simile alla popolazione italiana. In particolare, quello che noi abbiamo gestito in questo periodo è aver servito il paese per tutte le sue fasce di popolazione, dal bonus asilo nido, dal bonus babysitter fino alla prestazione per il turismo, i precari, quelli anche riconfermati nell'attuale ristoro quater appena approvato in CDN. Voglio dire che tutta o quasi tutta la popolazione italiana in questo periodo ha interagito e ha avuto prestazioni dall'istituto. Ovviamente quando lei si mette su un'autostrada del primo agosto con un'autostrada appunto costruita per avere un traffico ordinario, tutti gli individui, tutti i cittadini del paese si mettono su quell'autostrada, avrà necessariamente delle code. Sono code che in quel momento sono inevitabili. E devo sapere anche che la nostra cassa integrazione, con il strumento garantista, perché ti permette appunto la sospensione del rapporto di lavoro, non il licenziamento, in questo periodo che cosa sta facendo? È uno strumento che non erode il capitale umano, uno strumento che permette all'individuo ad essere subito pronto nel periodo del rilancio economico ad essere a ripartire. Avremmo potuto scegliere, per esempio, questo sarebbe voluto fare semplicemente la NASP, la reddito di cittadinanza, prestazioni a bonus che sono molto più facili da pagare. Il governo ha scelto, a mio parere, di istituire in questo periodo la cassa integrazione, sì, perché perché ricostruisce la posizione assicurativa dell'individuo. Noi in queste casse integrazioni che stiamo stiamo prevedendo persino la pensione.
Quindi mi scusi, te li dico, però c'è una cosa importante che devo capire. Da quello che risulta a voi, da quello che dite voi, e io sto a quello che mi dice lei, non ci sono assegni in ritardo o in ritardo di più di un mese? Perché
in ritardo rispetto alle procedure che la cassa integrazione si paga in 3 mesi ordinariamente, va bene? Questo è il periodo. Dobbiamo aspettare il famoso SR41 dalle aziende. Se le aziende non ci mandano la domanda con le ore effettivamente di cassa integrazione da pagare, noi non le possiamo pagare. La prenotazione di risorse non è sufficiente a pagare la cassa. La domanda di cassa non si esplica in una domanda di ore, si esplica nel successivo momento, il mese successivo a quello di sospensione, in cui l'azienda mi dice: quel lavoratore l'ho ottenuto 50 ore in cassa e 50 ore invece l'ho ottenuto a lavorare. Allora l'INPS può pagare. Ecco, di queste domande io non ne ho ritardi. Le prenotazioni, l'azienda mi può aver fatto una prenotazione nel mese successivo, ma non mi ha mai mandato l'SR41 nel mese successivo.
Quindi la cifra di 81.000 giacenti da almeno 45 giorni non le risulta o sì?
La cifra che noi abbiamo pubblicato sulle 81.000 giacenti riguardavano le domande di autorizzazione di cassa integrazione. Ma di queste 81.000, quando io le spiego come funziona, sì, io ho 81.000 domande di cassa integrazione presentate, non vuol dire che quelli sono 81.000 lavoratori, sono prenotazioni di risorse. Nel mese successivo a quello di sospensione, l'azienda mi deve mandare di quanti di quei 81.000 sono effettivamente stati in cassa e quanti invece li ha tenuti.
Quindi c'è un tema di verifica.
Cosa vuol dire? Mi scusi, perché altrimenti non capiamo mai.
Sì.
Vuol dire che è possibile, noi abbiamo avuto un giraggio del 42%. Vuol dire che in media di quegli 81.000 lavoratori di cui l'azienda ha chiesto la prenotazione delle risorse, a fine mese di sospensione, nel mese successivo, probabilmente dovrò pagare 41.000, ma lo saprò soltanto quando l'azienda mi manderà la domanda effettiva, ovvero questo famoso SR41. E non lo potrò sapere all'inizio.
Presidente, poi un giorno magari se avrà voglia torneremo e faremo una puntata interamente con lei, anche magari per accogliere qualche domanda di ascoltatori, e però adesso andiamo rapidi perché vorrei chiudere con lei con altri due argomenti. Il primo è il reddito di cittadinanza. Lo strumento è da rivedere? Lei ne è stato, mi consente di dirlo, un araldo, per così dire, del reddito di cittadinanza.
Guardi,
è da rivedere?
Io penso che se non avessimo avuto quel reddito di cittadinanza, oggi 3,1 milioni di utenti di cittadini sarebbero veramente sull'astico, in disagi sprofondati e difficile da recuperare, anche perché appunto per loro strumenti quali la cassa integrazione o la NASPI non li avrebbero raggiunti. E questo è un periodo in cui c'è bisogno di welfare, c'è bisogno di protezione. Se non ci fosse stato questo paracadute, noi avremmo avuto, io penso, a rischio la coesione sociale del Paese. Invece questo strumento c'è stato, poi cos'è che c'è da migliorare? Sicuramente c'è da migliorare qualcosa, soprattutto sul lato delle politiche attive. Tuttavia devo dire una cosa, oggi non può lei prendere il reddito di cittadinanza come riferimento, l'anno 2020 non può essere un anno di test delle politiche attive del reddito di cittadinanza, perché appunto il Paese è fermo, noi abbiamo prorogato da marzo.
Però mi dà solamente due direttrici secondo le quali secondo lei andrebbe modificato il reddito?
Ma io vedo il reddito di cittadinanza come uno strumento di sostegno al reddito, di lotta alla povertà, che come uno strumento di politiche attive, sinceramente. Noi abbiamo la NASPI come uno strumento di prossimità verso il mercato del lavoro. Il reddito di cittadinanza è un reddito minimo. Tutta la letteratura economica, e lo dico da economista, da sempre sostiene.
Quindi il legame con le politiche attive e con tutta la questione navigator, ricollocamento, è sbagliato secondo lei?
No, c'è, ma è marginale.
È marginale. E questo è un primo punto importante.
Soprattutto i coefficienti che riguardano famiglie più numerose, che sono, come dire, svantaggiate in questa fase, e gli stessi stranieri. Non a caso noi abbiamo fatto il REM, reddito di emergenza, che in questo periodo ha coperto più stranieri e ha coperto una parte di cittadini che rimanevano fuori da indicatori molto, molto stringenti. Ma stiamo parlando di sostegno al reddito, di lotta alla povertà. Si ricorda i famosi 5 milioni che ogni anno l'Istat ci ricorda essere in povertà e noi ci addoloriamo per questi cittadini? Quando poi c'è da fare qualcosa come il reddito di cittadinanza, non ci dobbiamo vergognare a dire che questo è uno strumento di lotta alla povertà, perché altrimenti siamo ipocriti.
Presidente Tridico, la devo salutare, la ringrazio. Ci prometta che torna da noi, vorremmo parlare anche di riforma delle pensioni, di quota 100, perché lo ricordiamo, a fine dell'anno prossimo ci sarà tempo, c'è un discreto scalone, uno scalone di 5 anni, finita la sperimentazione di quota 100 si torna alla Fornero e anche di questo dovremo parlare. Grazie a Pasquale Tridico, presidente dell'INPS. Buongiorno Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, bentornata.
Buongiorno.
Allora, dal 20 non ci si potrà più spostare nemmeno tra regioni gialle, Zampa?
Non lo so. Io so di certo che si sta lavorando a ipotesi restrittive e severe, in cui si farà in modo o si cercherà anche di raccomandare, ci saranno strumenti diversi, una cosa sono le norme, una cosa sono le raccomandazioni, quindi i divieti e le raccomandazioni. Si cercherà però di fare in modo che le persone comprendano che spostarsi il meno possibile è la cosa necessaria da fare oggi. Detto questo, siccome vedo che tutte le ipotesi che da giorni ballano sui giornali poi creano un'ansia impressionante nelle persone, ed è più che comprensibile che sia così, preferirei, diciamo, non contribuire anche io con ipotesi non ancora confermate. Il DPCM non c'è, quindi ci sono ipotesi che verranno discusse con le regioni, ma il DPCM non c'è. Il piano sarà presentato dal ministro, il DPCM sarà illustrato dal ministro giovedì, quindi insomma capisco che dobbiamo ancora aspettare, però non mi pare una data così lontana giovedì.
No, come potrà intuire non è solamente ansia ma è anche volontà di programmazione, come potrà immaginare, no? Le persone che devono partire, che magari stanno pensando di partire per andare a trovare i parenti, dicono non lo posso fare, molto semplicemente prenotarsi un treno o programmare un viaggio semplicemente.
Io ho fratelli, amici, sorelle che mi assediano. Ieri sera ho scritto un messaggino, non le dico a chi, però non solo io, di solito diciamo tempesto il ministro, ma ieri sera non solo lui, dicendo ricordatevi che c'è un problema adesso di urgenza, non c'è solo più il tema della severità che già sarà difficile diciamo da digerire, ma se alla severità aggiungiamo anche che si arriva tardi, questo dà un argomento e dà anche una vera ragione alle persone per essere anche più arrabbiate, quindi è bene non fare il più veloce possibile, perché le persone hanno diritto di organizzarsi.
Ha visto com'è andato il passaggio in zona arancione a Milano e Torino?
Molto male. È abbastanza concertante che le persone stentino così tanto a comprendere la gravità della situazione e anche che queste situazioni dipendono davvero dai comportamenti di ognuno di noi. Noi siamo tutti in questo momento tenuti a comportamenti virtuosi. Allora io capisco che devi fare le compere, però non credo che se si va tutti lo stesso giorno migliori, e soprattutto quando vedi che c'è una situazione così, forse o cambi zona oppure torni a casa e rimandi. Ecco, questo non è un bel segnale.
Questo
conforta.
Le immagini che abbiamo visto ieri potrebbero portare a nuove restrizioni, Zampa?
Io nei giorni scorsi avevo detto che i presidenti di regione dovrebbero capire che dobbiamo lavorare tutti insieme nel rigore e che scegliere di restare in una situazione più restrittiva, anche se hai la possibilità di aprire di più, tutto sommato non farebbe male. Ho visto che le CDC, che è l'ente europeo che per il controllo dell'epidemia e della malattia ha fatto delle simulazioni in cui ipotizzava un allentamento delle misure prima ai primi di dicembre avrebbe portato a un aumento immediatamente del numero dei contagi e dei ricoveri prima di Natale. Questo ci dice. D'altra parte vorrei che le persone si fermassero a riflettere su una cosa, diciamo, che è facilissima da comprendere. Alla fine d'agosto, ai primi di settembre, noi avevamo dei numeri di contagiati risibili, 200, abbiamo avuto per fortuna dei numeri davvero piccolissimi. Nel giro di un mese noi abbiamo visto lievitare questo numero a 20.000, 25.000, 27.000, abbiamo superato i 30.000, quindi questo dà la misura di quanto va veloce e sì, quanto si espande l'epidemia.
Ho 30 secondi di pausa, resti un attimo con noi, sottosegretario, ho un'ultima domanda per lei. Sulla scuola superiore, sottosegretario, niente da fare mi sembra di capire, si va con DAD al 100% fino alla ripresa dopo le vacanze di Natale o state pensando a come far ripartire qualcosa già adesso?
No, io non credo che alla fine ci saranno delle riaperture prima di Natale, questo è naturalmente un elemento non positivo, negativo, nel senso che alla fine il paese non è in grado di reggere. Io penso però una cosa: la scuola aperta a spot non serve a nessuno, serve solo a fare aumentare, a fare arrivare delle vampate di ripresa di contagi. La scuola va riaperta, messa in sicurezza e lasciata aperta. Semmai si può studiare, secondo me, un piano. Io credo che sia necessario di recupero delle ore, dei giorni che sono andati persi in tutto, persi in parte, perché chi fa una buona DAD non ha perso il proprio tempo, ma certamente non è equiparabile al tempo in presenza. Quindi aprire le scuole, ma tenerle aperte, non vanno chiuse aperte come se fossero l'ultima delle cose, è la prima delle cose di un paese da mettere in sicurezza, insieme alla sanità, in questo caso alla salute.
Grazie Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, per essere stata con noi. Tra l'altro vi ricordo che come tutti i lunedì alle 9.30 all'interno di Uno Nessuno 100 Milan c'è Tutti a Scuola con ovviamente il nostro Alessandro Milan e Maria Piera Ceci. Alle 9.30 si parla oggi di DAD e sostegno. Peter Bescapè, regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e in redazione anche Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.